Pace a tutti. Ne ho di bisogno. È giusto che ci sosteniamo. Noi, per esempio, nel coro lo facciamo spesso, perché i fratelli si devono sostenere, le sorelle si devono sostenere, ci sosteniamo. Ed è un aiuto importantissimo. Come diceva il pastore, questa è una settimana importante. Oggi ne parlavamo, è una bellissima settimana, perché domenica appunto ci saranno i battesimi e quindi c'è festa. E io ho chiesto al Signore, aiutami, cosa posso fare? So che tu hai qualcosa sempre da dire al tuo popolo. E il Signore mi ha detto, dice, io ti darò le parole, non temere. Però un poco di, di tensione c'è, cioè, è normale. Se non ci fosse, perché penso che mi dicono sempre che devi avere un po' di tensione, perché è importante. E il titolo di questo messaggio è La parola ha effetto. Perché ho scelto questo titolo? È per ricordare che la parola ha avuto, ha e avrà un effetto nella nostra vita. Possiamo dirlo che ha avuto un effetto, no? Martedì agli studi, e comunque gli studi in generale, gli ultimi due in particolare, hanno parlato potentemente dei segni, dei doni dello Spirito Santo che ognuno di noi deve desiderare. Perché sono importanti? Perché servono per l'edificazione della Chiesa, e specialmente nell'ultimo periodo che stiamo vivendo, che sono gli ultimi tempi, sono importantissimi. Quali sono? Per esempio un effetto, no, quali sono i segni, scusate. Quali sono, qual è un effetto importante che ha avuto la parola di Dio nella nostra vita? Io mi viene in mente la salvezza. Il primo effetto che abbiamo ricevuto è la salvezza. Perché col cuore abbiamo creduto e con la bocca abbiamo confessato che Gesù Cristo è il Signore e ci ha salvato. Questo è il primo effetto, giusto? Un secondo effetto che mi viene in mente, e lo dico personalmente, è la benedizione. Io ho ricevuto benedizione da Dio nelle difficoltà, io sono benedetto, sono protetto da Dio, e questo è un effetto importantissimo perché mi fa stare al sicuro davanti ad ogni avversità. Un altro effetto che ho ricevuto e che abbiamo ricevuto è la nuova nascita. È importantissimo, perché la nuova nascita cambia tutto. Diventi una nuova creatura, capisci il sacrificio di Gesù Cristo il Signore, diventi discepolo e cominci a fare la volontà di Dio, che è importantissima. Ma cosa guida tutto questo? Cosa ci guida a fare tutto questo? L'amore. Dio ci ama e manda la parola ad effetto perché ci ama. Lui desidera la salvezza del mondo. E chiaramente da parte di Dio è sicuro, e questa parola è sicura, è certa che Lui manderà ad effetto la sua parola nella nostra vita. Noi l'abbiamo sentito tante volte, parlare dell'effetto della parola di Dio, della benedizione, della pioggia, tante volte. Ma in particolare, e martedì è stato anche detto, c'è un passo della Bibbia che è scritto in Isaia 55, 10, 11, che parla e dice così. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Quindi questa è una certezza da parte di Dio. Qui Dio manda la sua parola e dice che non ritornerà indietro senza un effetto. E prende come esempio la pioggia e la neve. La pioggia cade dal cielo, la terra viene fecondata, germogliata, e chi sta nel campo, il popolo suo, raccoglie la benedizione e il frutto. Amen? E cosa fa pure? Ci insegna con questa parola, ogni goccia di questa pioggia, ogni goccia di parola, ci dà guida, ci dà insegnamento, ci dà trasformazione e noi la riceviamo. Ma quello che manda, lui dice, quello che io desidero, non quello che desideriamo noi. Lui manda quello che lui desidera secondo la sua volontà per la nostra vita. Ma tutto questo serve sempre per uno scopo superiore. Qual è lo scopo superiore? Che è al di sopra di ognuno di noi, è al di sopra di me stesso, di mia moglie, dei miei figli, del lavoro, è la salvezza. Questa parola, ad effetto, non serve per noi, serve per noi per dare la parola. E noi diventiamo dei dispensatori di parola, diventiamo dei mezzi che Dio si usa attraverso di noi, noi possiamo portare ad effetto la parola di Dio. E questa pioggia, questa benedizione, questa parola di Dio, cosa fa? Risana vite, resuscita deserti, apre vie dove vie non ci sono. Questo è importante, prendersi la parola per dare la parola. Perché noi siamo stati chiamati da Dio a fare questo, che è uno scopo al di sopra. Chi non ce l'ha questo scopo deve riflettere su questo, perché gli effetti, se no non l'ha ricevuti. Se non pratica questo, se sta fermo, non ha avuto ancora effetto la parola. Perché lo dice la parola, quando la terra riceve, germoglia, si vede, e non possiamo stare fermi. Ora, Gesù, cos'è che ha fatto? È resuscitato, ha vinto, giusto? Poi cosa ha fatto? È stato con i suoi discepoli e poi se n'è salito in cielo. Ma cosa ha detto prima di salire in cielo? Ha detto una cosa importante. In Marco 16, 15, 20. Una cosa importantissima che la ripetiamo, ma noi ce la ripeteremo sempre per non dimenticare, perché deve essere sempre lo scopo di ognuno di noi. Non guardare la promessa già è tua, ma soprattutto guarda lo scopo. Perché Gesù ha scelto te? Perché Gesù ha scelto me? Per uno scopo, la salvezza. E quindi dice, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome. Scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà a loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Io ci credo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Noi dobbiamo essere accompagnati da prodigi, dalla parola predicata che cambia le vite delle persone. Se non succede questo, facciamoci una domanda. Perché i tempi sono gli ultimi tempi. Quindi noi dobbiamo prendere questo messaggio e metterlo in atto, non soltanto ascoltatori, ma facitori. Perché è la parola di Dio che ce lo dice. Noi non dobbiamo essere domenicali. Non possiamo essere domenicali. Finisce tutto qui. Non può essere. Perché abbiamo tutti uno scopo, se no la parola non ha avuto effetto nelle nostre vite. È brutto dirlo, sì, certo. Non sono nessuno per dirlo. Io non sono uno, perché parlo per me stesso. Perché anch'io se faccio un passetto indietro mi trovo nei guai. Vale per tutti. Quindi ogni discepolo è un mezzo usato da Gesù. E Gesù ci dà autorità. Ci dà autorità come? Abbandonando il vecchio uomo, vivendo in Cristo e per fede coloro che credono nel sangue di Gesù, nella potenza del sangue di Gesù che libera, che vivifica, che salva. Amen. E cosa fa? Gesù ci riveste con lo Spirito Santo. Lui ha detto: io vi lascio il mio Consolatore, e lui quando scenderà su di voi vi darà potenza. Noi abbiamo una potenza, solo che noi lo Spirito Santo lo racchiudiamo, non gli permettiamo di operare, non lo ascoltiamo, però è stato detto che attraverso lo Spirito Santo noi riceveremo potenza e riceveremo almeno un dono, è stato detto agli studi, almeno un dono. Il dono, quello diciamo più evidente, è quello delle lingue, ma ce ne sono tanti altri. E io voglio ricordare sempre quali sono i doni dello Spirito Santo. Quali sono? Li dico perché martedì, per esempio, sono stati detti, vengono ricordati. C'è qualcuno che non lo sa quali sono i doni? Sappiamo tutti quali sono i doni, giusto? E sono doni di sapienza, parola di conoscenza. E grazie a Dio c'è chi l'ha la parola di conoscenza. C'è chi ce l'ha ed è manifestato. Grazie a Dio l'abbiamo, il dono della parola di conoscenza. Se mi permette, Sara ha un dono di parola di conoscenza. Ed è manifesto perché quello che il Signore gli dà da sapere, da conoscere, lei lo dice al momento giusto e cambia, perché cambia la vita delle persone. Lo posso testimoniare. Perché la parola di conoscenza è un aiuto, i doni sono uno sprint che ci dà il Signore. E quindi li dobbiamo ricercare. Ma continuiamo. Fede, doni di guarigione. Quindi ci sono pure i doni di guarigione. Cioè, se si esercita, come diceva il pastore Mike, a esercitare il dono di guarigione, ci sarà qualcuno che ce l'avrà? Ci sarà. Amen, ci sarà. Dobbiamo ricercarlo. Perché ricercate i doni, perché sono importanti per che cosa? Per l'edificazione della Chiesa. I doni di potenza di operare miracoli, profezia, discernimento degli spiriti, diversità delle lingue e interpretazione delle lingue. Quindi questi doni sono fondamentali. Quindi, avendo ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e avendo ricevuto questi doni, chi è che è battezzato in Spirito Santo? Ok, ci sono alcuni che non sono battezzati. Allora, dobbiamo desiderare, lo diciamo spesso, lo diciamo sempre, ma fa bene ricordarlo, desiderare lo Spirito Santo. Se noi desideriamo lo Spirito Santo e ci concentriamo nel richiederlo, il Signore lo dà, non è che non lo dà. Perché lo dà? Perché ha bisogno di ognuno di noi, ha bisogno che noi siamo rivestiti di potenza per fare la sua volontà. E questi segni, questi prodigi, noi li abbiamo visti nella nostra vita. Chi può dire di aver visto un miracolo nella sua vita? Uno? Mi sembra poco. Pochissimo. Quanti miracoli abbiamo visti? Tanti. Quanti miracoli abbiamo letti? Tanti. E c'è scritto pure che i libri non ci bastano, perché effettivamente pensava pure quello che ha fatto Gesù e quello che hanno fatto gli apostoli, i discepoli, tutte le persone dall'inizio fino a oggi. Quindi i miracoli ci sono ancora e i segni ci devono essere, ci devono accompagnare. Ma questi segni dobbiamo ricordare che non sono da parte nostra, ma sono da parte di Dio, sempre per uno scopo, perché il miracolo in sé non salva, solo il miracolo della salvezza salva. Tutti gli altri miracoli sono esclusivamente un modo, grazie a Dio, che ci ha donato il Signore per accrescere la fede, per dare potenza alla parola predicata, quello che diciamo, quello che noi predichiamo, chiaramente con un miracolo, con un miracolo vissuto, con una testimonianza, prende potenza. E questo ce l'ha dato il Signore. Ora io voglio raccontare una testimonianza Che è successa a me e a mia moglie? E ci sono qui alcuni che erano presenti a questa testimonianza. Ma prima di iniziare, volevo farvi vedere un video. Davide? Di quello che stiamo dicendo e dei segni che ci devono accompagnare. La luce. Ci siamo? Il bello della diretta. Sempre. Sempre, sempre. C'è? Bella storia. Una bella sospensione questa, eh? Vabbè, mi fai prendere fiato, magari. Eh? Vabbè, posso prendere pure il pass e lo leggo. Niente? Vabbè. Non ce la facciamo? Ce la facciamo? Guasto tecnico? Vabbè. Io sono cronometrato e sono preciso, perché sono obbediente. Non mi invento. Se non ce la facciamo, dico lo leggo, non è un problema. Certo, il video rendeva, sinceramente. Ok. Vabbè. Ecco. Questo è un impedimento. Guarda, nel nome di Gesù siamo più che vittoriosi. Questo però mi è servito per sgasare, come si vuol dire. Questo passo è scritto, intanto ve lo dico, Luci.
Pensavamo che non avrebbe più respirato. Allora?
Mi dispiace.
Che significa?
Il suo cuore è debole. Temo di non poter fare nient'altro.
Oh, no, 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 no. Vita mia, ti prego, respira, figlia mia. Ti prego, respira.
Yara, mi dispiace, ma ti prego, non fare niente prima che muoia. Io tornerò presto.
Ti prego. Mia figlia sta morendo.
Mi dispiace tanto.
Ma se tu vieni e imponi la tua mano su di lei, allora vivrà.
Tu non mi hai mai incontrato, eppure hai così tanta fede da credere che io possa guarirla.
Io so chi sei. Ti prego.
Portami da lei.
Adesso non gli rubiamo altro tempo. Michele assieme al suo corpo.
No! No, io ho cercato Gesù. Ho fatto più in fretta che potevo.
Non devi temere. Abbi solo fede. Lei starà bene.
Yaro. Yaro. Andiamo dentro. Tu resta qui. Noi andiamo.
Lei starà bene. Che state facendo?
C'è una ragazza. È morta.
Andate via. La fanciulla non è morta. Sta dormendo.
Che cosa avete da ridere?
Ha detto che sta solo dormendo.
Che cosa crudele da dire.
Lo sapete con chi state parlando?
Se fossi parte della famiglia, ti farei salire solo per mostrarti che è morta davvero. Che cosa sei? Un necromante? Ti dovresti vergognare per la cosa che hai detto.
Tutti quanti fuori.
Lo avete sentito? Michal.
Dov'eri finito?
Stavo cercando quest'uomo.
Lei è morta e tu non c'eri. Perché ci hai lasciate qui da sole?
Credi in me, ti prego, credi in me.
E credi in lui.
Che cosa? Che cosa
ti
vuole
prego,
fare?
Ti prego, ti prego. Lo so.
No. 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 Che cosa mi sta facendo? Non ti prego.
Fanciulla mia, ora alzati.
Oh. Oh. Lili. Lili, piccola mia. Oh. Dio, grazie. Ti senti bene?
Grazie signore. Miracolo potente. Circa 9 anni fa, più o meno, ero a casa a cena con la mia famiglia e a quella cena partecipava anche mia mamma, che adesso già la mia non c'è più. E parlando mi racconta che una ragazza di 14 anni, la figlia del cognato del fratello di mia madre, aveva avuto 3 infarti. E questa bambina si trovava all'ospedale. I medici l'avevano dispensata, avevano detto che non c'era più nulla da fare, perché praticamente aveva subito questi 3 infarti ed era rimasta 65 minuti senza ossigeno. 65 minuti senza ossigeno. Quando me l'ha detto, io chiaramente i parenti non li frequentavo da tanto tempo, conoscevo il padre, ma la figlia non la conoscevo. Mi è dispiaciuto sentire una notizia del genere, veramente pesante. Abbiamo pregato, abbiamo chiesto il miracolo, però poi i miei genitori, mia madre se n'è andata, io sono andato a letto e l'indomani sono andato a lavorare. Dovevo fare un lavoro particolare e la verità, non avevo quel pensiero, io parlo con la verità, non l'avevo, cioè perché ero concentrato su quel lavoro che era importantissimo. Ma mentre stavo lavorando, verso la metà mattinata, una voce nel mio orecchio mi diceva: chiama a tuo zio. chiama a tuo zio. Io lavoravo, sentivo questa voce, però non ci davo. Poi insisteva, chiama a tuo zio, chiama a tuo zio. Fin quando ho detto, ma signore, che devo fare? Devo chiamare mio zio. Finisco, diciamo, l'ora di pausa e chiamo mio zio. E ci dico, zio, ho saputo che è successo questo. E lui praticamente mi confermava quello che mi aveva detto io, mia madre. E mi dicevano che erano disperati, praticamente non c'era più nulla da fare, i dottori l'avevano dispensati, insomma, la stessa cosa. Però dice, io ho delle speranze, mi diceva mio zio. Non lo so, mi ha dato tipo un appiglio, che era la conferma di quello che il signore... Io ho detto, zio, io finisco di lavorare e vengo in ospedale. Nel frattempo chiamo mia moglie e gli dico, era ora di pranzo, Francesca, comincia a pregare, perché noi dobbiamo andare da quella ragazza all'ospedale. Cioè, come dobbiamo andare? Ma noi non li conosciamo, noi dobbiamo andare all'ospedale. Quindi lei si mette in preghiera, finisco di lavorare e torno a casa. Quando torno a casa, mia moglie già aveva cambiato il mood, perché aveva pregato, si era messa in preghiera e subito mi fa, dice, il Signore mi ha dato un passo per andare da queste persone. E tu sì, e qual è? È scritto in Marco 5, 21, 42 e in Luca 8, 40, 56, che è la resurrezione della figlia di Iaro. Appena me l'ha detto, ho detto, ok, amen, andiamo. E scendiamo. Arriviamo in ospedale civico, rianimazione, chi conosce questo reparto, e ci troviamo davanti alla porta, io e Francesca, con la Bibbia nelle mani, e ci diciamo, cosa facciamo? Perché era ardua l'impresa. Andare da loro e dirgli non preoccupatevi, il Signore farà il miracolo. Insomma, non era facile. Però io ho detto coraggio, andiamoci, perché è Dio che ci ha mandati, Lui ci guiderà e Lui farà la sua opera. Noi andiamo e ci incamminiamo. C'era il corridoio, di fronte c'era seduta mia zia, sarebbe la moglie di mio zio, e il fratello che era il padre della ragazza. Questo padre era messo tutto rannicchiato, che non dava proprio segno. Mia zia quando ci vede dice, ciao Francesco, è qua, là, siamo disperati, piangevano, insomma, eccetera, eccetera. E diciamo, no zia, siamo venuti qua, non ti preoccupare, non temere, eccetera. Cercavamo di esortarla. Lei dice al marito, guarda chi c'è, Francesco. Si gira, il figlio di Franca. Dice, si gira, mi guarda, mi sussurra un saluto e si gira la faccia. Perciò, primo impatto, ho detto, già, bene, iniziamo. Però, ho detto, ci siamo riguardati sempre in faccia a Francesca, è passato un minutino di, diciamo, sai, di disagio, perché giustamente ci trovavamo soli con loro. E gli diciamo, ma dov'è la madre? Dice, la madre è nella stanza là dentro. Facciamo il percorso. Ed entriamo in una grande stanza dove c'era un sacco di persone, tutte che gridavano, che piangevano, una folla veramente. E dove cercavamo sua madre? Ed era sua madre nel mezzo di questa folla che piangeva. Mia moglie riesce a farsi spazio, io ci vado dietro, e va da questa donna e gli dice, non temere, ho un messaggio per te. Che coraggio, eh? Ho un messaggio per te. Tua figlia... non resusciterà, gli ha detto tua figlia starà bene e sarà viva, viva, viva. Ho questo messaggio e ci comincia a leggere il passo che è scritto in Marco e in Luca. Quando finisce di leggere questo passo, la donna salta dalla sedia e comincia a gridare e dire è la mia storia, è la mia storia, e comincia a gridare il nome della bambina, è la mia storia, gioia mia, tu, qua. Insomma, guarda che momento. Nel frattempo viene il padre, che era, diciamo, veniva da quella stanza, e lei gli va incontro e gli dice, non dico il nome, ascolta questi ragazzi, perché noi avevamo confidenza, ascolta questi ragazzi cosa hanno da dirti. E lei gli racconta la storia al marito. Il marito, quando c'era la parte che deridevano Gesù, perché il mondo deride, e noi non ci dobbiamo fare fermare da questo, lui ha avuto come un sussulto. Perché? Lui come lavoro, lo sapete che cosa faceva? Era il responsabile delle ambulanze, del civico, della rianimazione. Quindi dico, e lui sapeva com'era, in che condizione era sua figlia. Quindi quando ridevano, lui, cioè nella storia ridevano, lui che fa? Dice, io sono stato dal dottore, gli ho portato la cartella di mia figlia, che lui non sapeva che fosse mia figlia. Quando gliel'ho portato, il dottore ha detto, ma che mi hai portato la cartella di una morta? Immaginatevi un padre che sente dire questo. E gli risponde, ma è mia figlia. Mi dispiace, non c'è niente da fare. E se dovesse svegliarsi, sarà un vegetale. Perché? Perché 65 minuti sono passati. Sono passati 65 minuti e noi sappiamo che scientificamente ogni 10 minuti, chi mi può confermare che ne capisce di insomma, ogni 10 minuti gli organi si deteriorano. Cervello, polmoni, e va. Cioè, ogni 10 minuti c'è un deperimento. C'è un deperimento. Quindi, una cosa molto forte. E lui dice che praticamente lui, quando gli ha detto è mia figlia, e gli ha detto lui così, non c'è più nulla da fare, lui con un sorriso sarcastico, solo un miracolo la può salvare. Ma tu ci credi? Così. E lui questa cosa è come se avesse collegato la parola con questo fatto. E lui gli rispose, io ci credo, come quel padre. Io ci credo, perché veramente... E lui l'ha raccontato davanti a tutti, possono testimoniare tutte le persone che erano là. Ora che succede? Loro continuavano a piangere, a disperarsi, perché è umanamente normale. Io e mia moglie eravamo seduti in una panca. Qua c'era questa confusione, io e mia moglie nella panca. E io ho detto, Mizia, ora che facciamo? Mi metto a pregare, ad alta voce, anzi a parlare ad alta voce, ma era una preghiera. E gli dico, Signore, io ho eseguito i tuoi ordini, io sono venuto fin qua con mia moglie, ora tu devi operare, perché non mi puoi fare passare per bugiardo, e soprattutto tu non puoi passare per bugiardo, perché tu l'hai decretato, tu hai decretato nei cieli che oggi tu compirai un miracolo potente, quindi tu, Signore, devi operare. Nel frattempo viene il cugino, mio cugino, e mi dice, che fa, ve la sentite di entrare nella camera intensiva? Cioè, nella camera intensiva? Io non ci sono mai entrato in una camera intensiva. Però so che di solito ci possono entrare solo i genitori quando possono. Pirlì, ho detto a mia madre, sì, ce la sentiamo. E siamo entrati nella camera intensiva. E vediamo questa bambina di 14 anni, bellissima, con tutto il petto bruciato, perché gli avevano fatto 8 defibrillazioni, 8, e che per il protocollo se ne fanno massimo 4-5, e fanno i massaggi cardiaci, mi pare che 2 o 3. Loro hanno fatto 65 minuti di defibrillazione e massaggio cardiaco. Poi ci abbiamo visto quella scena, mi immaginate, eravamo scioccati. Però ho detto, preghiamo, e abbiamo pregato per quella ragazza. Signore, opera potentemente. Usciamo dalla sala intensiva e non so perché. Sono andato da suo padre e gli ho detto, in verità, non ho mai capito, se non è stato lo Spirito Santo a dirmelo, ascolta, non andare da tua figlia a mettere qualcosa, qualche oggetto, non lo fare. Io non so perché ti sto dicendo questo, ma tu non lo fare. Lui mi guarda e dalla tasca esce un fazzoletto e una catenina che stava andando a metterla. E piangendo, fidandosi, perché è veramente soprannaturale, lui non lo fa e gli dico, ora noi ce ne andiamo, concentratevi, perché Dio opererà su tua figlia. Tua figlia si sveglierà e non avrà avuto nessun danno. E noi ce ne andiamo. Mi ricordo era il 2 giugno, il nostro famoso 2 giugno, stavo giocando a pallavolo, ero un atleta, perché giocavo a pallavolo, ed ero pure zicuso, lo aggiungo, mentre mi stavo tirilliando con un fratello, mi arriva una chiamata e mi dice, era mio cugino, dice, Francesco, hanno fatto l'esame al cervello e il cervello non ha subito danni, amen. Vabbè, io continuo a giocare, a tirigliare. Passano 2 orette e mi richiama. Dice, Francesco, dice, hanno fatto gli esami al cuore e il cuore non ha subito danni. Amen. E cioè, se ancora non hai visto niente. Cioè, perché l'opera del Signore la farà completa. L'indomani mi chiama: Francesco, gli hanno fatto l'esame al cervello e il cervello non ha subito danni. Allora non l'hai capito, il signore farà l'opera completa. Dopo mi chiama di nuovo e dice: ha mosso la mano, gloria a Dio. Passa poco, ha mosso il piede. E io dico: signore, vai, forza. L'indomani mi chiama e dice: Marta si è svegliata e ha detto che ha fame. Vai! Gloria a Dio, potente il Signore. Wow, è stata un'esperienza stupenda che ho vissuto assieme a tanti altri miracoli che tutti abbiamo vissuto. Certo, questo è un miracolo molto forte, però c'è da dire una cosa e voglio che preghiamo per le persone, perché loro dovrebbero essere qui a gridarlo. Dovrebbero essere qui a gridarlo, dovrebbero uscire da qui a gridarlo, dovrebbero girare il mondo a gridarlo, ma non l'hanno fatto. È come se avessero ricevuto un regalo da Dio e non l'hanno aperto, perché dentro c'era la soluzione alla vita, che è la salvezza in Cristo Gesù. Amen? Ma questo non è un problema, perché io sono qua. Noi siamo qua e stiamo ricevendo il miracolo, perché questo miracolo era loro, ma è anche nostro. Perché lo sto raccontando? E noi crediamo in Cristo Gesù, crediamo nella potenza del Signore, quindi questo miracolo è nostro. Amen? Ma voglio dire un'altra cosa. Il pastore, quando siamo entrati in chiesa, 4 anni fa, credo, giusto? Già più di 4 anni, abbiamo fatto la consulenza, dove noi ci abbiamo raccontato tutto. Abbiamo cercato di raccontare le cose positive, mi ricordo. Cose negative purtroppo sono successe, però sono abituato a parlare sempre del positivo. Io guardo il bicchiere mezzo pieno, lo sapete perché? Perché il Signore riverserà l'altra parte e la farà traboccare. Questo è l'input che mi dà il Signore, la benedizione del Signore. E il pastore mi ha detto, dopo aver raccontato tutto, o quasi tutto, penso, due ore di consulenza, penso tu, eh? 2 giorni, anzi, scusate. Mi ha detto, dice: sai Francesco, ti devo dire una cosa. Dice: secondo quello che io sento da parte dello Spirito Santo, perché io vi sto conoscendo adesso, il più grande miracolo che avete ricevuto è la restaurazione del vostro matrimonio. Io in quel momento non lo capivo, però poi riflettendoci ho detto: il pastore ha ragione, perché attraverso la restaurazione del matrimonio io ho avuto la consapevolezza che il diavolo ha perso nella nostra vita e che noi abbiamo vinto, che la nostra famiglia è stata restaurata e adesso serve il Signore. E quindi sì, è vero, dopo quello della salvezza, la restaurazione del mio matrimonio è il miracolo più grande che ho ricevuto. E voglio esortare le famiglie che stanno attraversando momenti particolari. Avere fede, avere l'autorità di sgridare il nemico, perché Dio non ha tirato indietro la sua mano. La sua mano è poggiata su ogni famiglia, su ogni territorio dove noi andremo a conquistare, perché tutto questo, questi prodigi che sono da Dio, ci devono accompagnare, perché la Chiesa deve essere una Chiesa infuocata, ripiena di Spirito Santo, perché questa Chiesa deve scoppiare di Spirito Santo. C'è lo Spirito Santo. Un gruppo di persone, lo dico, mi prendo questa briga di dirlo, anche se sarò rimproverato dal pastore sicuramente, un gruppo di persone e gli altri. È come se tu accendessi una caldaia e l'accendi a 1/4. Parlo di quello che capisco io di lavoro, giustamente. Immaginate che c'è freddo, c'è un freddo da morire, e dovete farvi la doccia. E invece di arrivare l'acqua calda, arriva fredda, al centro calda. Non va bene. Tutti dobbiamo essere infuocati. Tutti dobbiamo desiderare i doni dello Spirito Santo. Chi riceve lo Spirito Santo, ha detto il Signore, che riceve potenza. Noi abbiamo i doni, li dobbiamo ricercare, sicuramente servono tutti i doni per la Chiesa essere un treno che va dritto, perché noi vogliamo vedere le famiglie salvate, i deserti rifiorire, perché la pioggia del Signore dà vita. Io ho ricevuto vita e dichiaralo. La mia famiglia ha ricevuto la parola d'effetto che ha cambiato tutto. Io sono diventato discepolo, non che frequento la Chiesa. La Chiesa non va frequentata, la Chiesa va vissuta. Perché va vissuta? Perché noi siamo qui per uno scopo. Il pastore è stato chiamato da Dio, Sara è stata chiamata da Dio, per uno scopo, incendiare questo quartiere. Tanto amato dal pastore, tanto amato da Sara e tanto amato da me, che sono nato qui. Solo che a mia moglie non è che ci piaccia tanto, però. Noi abbiamo uno scopo, una missione. Dio ci ha dato un mandato. E se non siamo uniti, se guardiamo le cose futili, se non preghiamo, se non ci confessiamo gli errori gli uni agli altri, se non preghiamo gli uni agli altri, se non ci amiamo gli uni agli altri, non può essere. Quindi dovremmo farci tutti, io, un esame di coscienza. Cosa sto facendo? Sto pensando solo a me stesso? È chiaro che c'è un periodo di aggiustamento, è chiaro che c'è un periodo di cambiamento, è chiaro che c'è un periodo dove tu devi lavorare per casa tua, giusto, per te stesso. Ma ricevuto questo, devi dare. Perché hai ricevuto gratuitamente la grazia e devi dare. È tutto per amore. Per amore. Io ho concluso. So che questa mini parola servirà, perché è stato Dio, lo sta confermando. Io so che potenti miracoli ci accompagneranno, ne sono certo di questa cosa. Ne sono certo che noi vedremo la gloria di Dio ancora. Questa chiesa vedrà la gloria di Dio, perché è una chiesa fondata sulla roccia che è Gesù Cristo il Signore. Amen.